www.radiogio.it e la storia continua. Scuola e lavoro. Si parte dall'ABC. Anche i fanciulli più poveri devono imparare a leggere, scrivere e fare di conto, per poi, con l'opportuno tirocinio, apprendere un mestiere. Sono delle piccole pesti. E il maestro di bottega, per un salario di fame. E a suon di bacchettate, brutti anche si diventa. L'istruzione scolastica procedeva per tappe ben definite. Dall'insegnamento della lettura e della scrittura si passava allo studio dell'abaco, ossia la matematica, e a quello del latino e dei testi classici. Imparare a leggere comportava l'apprendimento di un'altra lingua, il latino, che veniva insegnato con l'ausilio dei testi sacri. La didattica della lettura, come quella della scrittura, si basava sulla memorizzazione e sulla ripetizione. Si imparava a leggere su abecedari costituiti da tavolette di legno o di cera con lettere incise, oppure con fogli di carta che riproducevano l'alfabeto. Il bambino riconosceva e ripeteva le lettere e poi le sillabe dei salmi imparati a memoria. Dopo la lettura apprendeva a scrivere, ricopiando le lettere dell'alfabeto e successivamente le parole intere. Lo studio della matematica richiedeva la conoscenza di elementi di algebra e geometria. Lo strumento base era l'abaco, una sorta di tavola con i numeri incolonnati che aiutava i bambini a fare i calcoli. Il saper far di conto era essenziale per il giovane che andava a bottega a imparare la pratica di un mestiere. Le tappe del curriculum scolastico non corrispondevano a età distinte. Le classi erano infatti caratterizzate da una forte promiscuità di individui che avevano anni e competenze molto diversi. Il percorso seguito dagli scolari non era infatti sempre lineare né continuativo. Il fanciullo poteva cambiare facilmente indirizzo o riprendere a studiare dopo aver abbandonato la scuola per un tirocinio professionale. Tra maschi e femmine l'itinerario scolastico variava notevolmente per quanto riguarda le fanciulle. L'alfabetizzazione era prevista solo se erano intenzionate entrare in convento e l'istruzione scolastica, spesso molto breve, non seguiva mai un programma sistematico. Le stesse competenze richieste dai maestri erano inferiori, anche in considerazione del fatto che l'apprendimento si basava quasi esclusivamente sulla lettura. Il maestro di bottega. La scuola pubblica non era l'unica opzione possibile. Se i bambini delle famiglie più abbienti potevano disporre di un precettore privato, gli altri restava la possibilità di seguire la carriera ecclesiastica o di imparare a leggere e a scrivere durante il tirocinio in una bottega. Nelle città tardo-medievali, infatti, parte integrante dell'istruzione scolastica dei fanciulli appartenenti ai ceti medio-alti della popolazione era l'acquisizione di un'abilità professionale tramite l'apprendistato. I bambini, come mostrano le fonti iconografiche, erano spesso presenti nei luoghi di lavoro, ove operavano i genitori, e in questo modo erano sorvegliati e al contempo iniziati alla pratica di un mestiere. Per molti di loro, però, il vero e proprio apprendistato cominciava con il tirocinio presso la bottega di un maestro. Il trattatista trecentesco Paolo da Certaldo, spronava i genitori a inviare i figli fuori di casa per tempo, presso persone conosciute o in altra terra. L'apprendistato rivestiva un significato educativo e di acculturizzazione più ampio del mero apprendimento di un mestiere, e quindi la scelta del maestro di bottega richiedeva una cura particolare. Quest'ultimo diveniva per il discepolo una sorta di figura paterna dalla quale il giovane traeva il modello di comportamento. Normalmente l'allievo era obbligato a rimanere alle dipendenze del maestro per un certo numero di anni, impegnandosi a non rubare e a non tradirlo con la fuga o con il passaggio in un'altra bottega. Se si ammalava, doveva in seguito recuperare le ore perse o pagare un indennizzo. Talvolta i contratti prevedevano esplicitamente che il maestro, oltre alla pratica del mestiere, fornisse ai suoi discepoli le basi della lettura e della scrittura. Anche se esistevano differenze notevoli in rapporto ai mestieri e agli usi locali, l'età per iniziare l'apprendistato non era generalmente inferiore ai 12-13 anni. Questa soglia poteva abbassarsi, come nel caso degli orfani, per i quali era più urgente trovare una nuova collocazione familiare, oltre che professionale, nonché delle bambine che troviamo fuori dalla loro famiglia anche a partire dai 7 anni. Mentre la presenza degli apprendisti maschi era diffusa in ogni tipo di bottega, le fanciulle svolgevano il loro discepolato quasi esclusivamente presso altre abitazioni, imparando i tipici mestieri svolti a domicilio, primi fra tutti quelli relativi alla tessitura. Molte di loro erano invece sistemate in famiglia in qualità di domestiche e si assoggettavano a compiere lavori di ogni tipo, lavare i piatti, portare il pane al forno, aiutare in cucina. La puntata non è finita qui perché la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.